Economia in pagina.
Buongiorno, ben ritrovati alla nostra puntata dedicata ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con Patrizia Battilani e Francesca Fauri di Mezzo secolo di economia italiana, un libro che appunto racconta tutta l'avventura dell'economia italiana dal dopoguerra ad oggi. Adesso entriamo nel particolare di un problema appunto specifico dell'economia italiana ed è la politica pensionistica. Lo facciamo con Matteo Jessola. Buongiorno.
Buongiorno.
Matteo Jessola è professore e ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, dove insegna politiche sociali e del lavoro, ed ha scritto il libro La politica pensionistica per il Molino nell'ambito della collana sulle politiche pubbliche in Italia. Quindi La politica pensionistica è un libro che descrive tutta la parabola, anche questo soprattutto negli ultimi 50 anni delle politiche previdenziali, mettendo in luce quelle che sono state le numerose peraltro riforme di questa previdenza che hanno tentato di tenere in equilibrio i conti. Allora, Jessola, qual è il filo conduttore della politica previdenziale italiana negli ultimi 50 anni? Domanda difficile.
Domanda difficile.
Però quando si ha a che fare con un professore è sempre bello fare domande difficili.
Grazie. Allora, è sicuramente una domanda difficile da rispondere. Potremmo dire che purtroppo, se dovessimo, anche se nel libro non tratto questo argomento, il filo conduttore sembra quello di una politica pensionistica frammentata, nella quale gli interventi si susseguono in modo incrementale, a volte anche con alcuni passaggi più bruschi, però difficilmente si riesce a dar vita a un programma coerente di sviluppo del sistema pensionistico italiano. Questo è successo quando la politica pensionistica era fortemente incentrata sul cosiddetto pilastro pubblico, cioè sul sistema pensionistico pubblico. Ci sono stati interventi ormai noti, insomma, su cui molti hanno scritto, adottati con eccessiva facilità dal punto di vista della spesa pubblica, oltretutto anche attraverso processi particolari nelle sedi legislative, ad esempio interventi molto importanti adottati in commissione, come era stato quello sull'introduzione della pensione di anzianità per i dipendenti pubblici nel lontano 56, quindi con provvedimenti un po'
generosi in un certo
molto
senso.
Generosi. E questo, chiaramente, a partire dagli anni 90, questa tendenza all'espansione del sistema pensionistico e dei diritti sociali nel settore della tutela della vecchiaia si è chiaramente invertita e siamo passati a politiche di stampo prettamente sottrattivo, quindi volte al contenimento della spesa e alla riduzione, diciamo, delle spettanze, quindi dei livelli pensionistici. E però anche lì, nelle ormai 5 riforme che sono state adottate, quello che sembra essere mancato è un piano coerente di riforma del sistema pensionistico. Questo ha portato, e la situazione in cui ci troviamo oggi, a conseguire dei risultati importanti dal punto di vista del contenimento della spesa e dei costi, soprattutto, come sappiamo, nel medio-lungo periodo, e però ha portato anche un insieme di problemi relativi a quella che sarà la futura adeguatezza delle pensioni, soprattutto per le giovani generazioni che andranno in pensione col sistema contributivo, quindi all'incirca a partire dal 2035. Da questo punto di vista, oltretutto, seguendo sempre il filo della, scarsa comprensività e integrazione dei diversi interventi previdenziali, va detto che oggi la politica pensionistica è anche molto più complicata, perché le future prestazioni pensionistiche, per essere adeguate, dovranno combinare pensioni pubbliche con pensioni complementari.
E quindi, comunque, questo è un processo che è stato avviato e che avrà una sua dinamica che andrà probabilmente a maturazione nel corso di decenni, non di anni.
Esatto.
Quindi è già in pratica in atto una riforma che gradualmente sta portando il sistema pensionistico tradizionale a un sistema basato appunto sui due pilastri, basato sul sistema contributivo sotto il profilo della previdenza pubblica. Quindi la riforma previdenziale, ogni tanto si parla di necessità di riforma previdenziale, però è una riforma che sta già compiendo i suoi passi già adesso.
Assolutamente, l'Italia oltretutto, al di là di alcuni paesi che si sono mossi molto in anticipo nel settore della riforma previdenziale, come Gran Bretagna e Stati Uniti negli anni 80, l'Italia comunque si è mossa abbastanza presto con la riforma Amato del 1992, a cui è seguito il secondo intervento sempre del governo Amato del 93 sulla previdenza complementare, e lì è stato avviato proprio questo processo di riconfigurazione del sistema pensionistico italiano, non tanto su due ma addirittura su tre pilastri, quindi uno pubblico, uno complementare cosiddetto occupazionale, un terzo pilastro invece di tutela individuale. E questo processo è stato successivamente rafforzato soprattutto con chiaramente la riforma Dini del 1995, che introducendo il sistema contributivo dal mio punto di vista ha prodotto tre effetti importanti al di là del contenimento dei costi. Il primo effetto è quello di ridurre molto le prestazioni per le future generazioni. Il secondo effetto è di rendere queste prestazioni variabili secondo una serie di parametri, ad esempio minore sarà la crescita economica, minore sarà il livello delle prestazioni, perché sono agganciate al prodotto interno, alla crescita del prodotto interno lordo. Il terzo punto fondamentale è che il sistema contributivo è un sistema per natura non redistributivo, cioè si contano i contributi e sulla base di quello viene calcolata la pensione. E questo, come dire,
Beh, non è redistributivo a livello di calcolo, ma è redistributivo a livello di fondi, nel senso che con il sistema comunque contributivo si calcola la pensione tenendo conto dei contributi, però questi contributi al momento in cui vengono versati allo Stato servono immediatamente per pagare le pensioni.
Certo. In termini di redistribuzione intergenerazionale c'è sempre, è la redistribuzione intragenerazionale che tende a sparire col sistema contributivo, e questo può essere problematico perché, come dire, nell'era dell'affluenza, se i tassi, i livelli delle pensioni, per parlare un po' più semplice, sono molto elevati, anche un approccio neutrale rispetto al reddito, quindi l'assenza di redistribuzione può non essere un problema. Mentre invece quando i livelli delle pensioni scendono molto, la neutralità del sistema contributivo rispetto al reddito può essere un problema, perché chiaramente...
Certo, ma allora la domanda di fondo è questa: il sistema attualmente è sostenibile?
Questa è una bella domanda che giro agli economisti che saranno intervistati dopo di me, visto che io sono uno scienziato politico. I dati che si hanno attualmente indicano che l'Italia continua ad avere la spesa pensionistica più elevata nell'Europa a 15 e anche a 27, e quindi da questo punto di vista qualche problema c'è in termini di sostenibilità economica soprattutto. Certo. È anche vero che l'aumento previsto nei prossimi 20 anni per quanto riguarda la spesa previdenziale italiana è superiore soltanto a quello del Regno Unito e della Svezia, per cui l'Italia è, da ciò si deduce che l'Italia è uno di quei paesi che è intervenuto con più decisione, seppur sul contenimento dei costi, seppur spostando questi interventi molto in avanti.
Ecco, però si parla per esempio della necessità di alzare l'età pensionabile per tener conto dell'allungamento della vita media, che è ormai un dato, fortunatamente un dato di fatto, si vive più a lungo, la vita media sia degli uomini sia delle donne si allunga, le prestazioni previdenziali quindi devono essere concesse per un maggior periodo di tempo, questo richiede maggiori oneri, e per compensare questi maggiori oneri si propone di dover innalzare l'età pensionabile. Età pensionabile che ufficialmente in Italia è tra le più basse d'Europa, quindi questa logica ha un suo senso, un suo valore.
Allora, questa logica ha un suo valore, recentemente è stata portata anche alla ribalta del dibattito dell'agenda politica in virtù di una sentenza della Commissione europea. L'età pensionabile, intesa come pensionamento di anzianità per gli uomini, è abbastanza elevata, nel senso che è a 65 anni, anche se sono previsti dei canali di uscita attraverso le pensioni di anzianità, il famoso scalone e poi scalino rimodellato. Per le donne anche l'età pensionabile invece rimane bassa, perché è a 60 anni. Va messo forse in chiaro tre punti. Il primo è che l'età effettiva media di uscita dal mercato del lavoro per i lavoratori italiani è comunque non particolarmente inferiore a quello della media europea, è un anno e mezzo circa inferiore. Questo indica che non il gap non è eccessivo, che però probabilmente delle azioni vanno intraprese per colmare questo gap. Il secondo aspetto è che chiaramente, appunto, dal punto di vista di questa differenza di età in base al genere, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, verrà colmata, perché bisogna rispondere alla sentenza della Corte di Giustizia europea. Ecco, sia per quanto riguarda l'età pensionabile e sia per quanto riguarda il livello delle pensioni, il terzo punto che volevo indicare, su cui mi volevo soffermare un secondo, è che a mio parere gli interventi restrittivi devono essere calibrati in modo diciamo da colpire proporzionalmente in modo minore le categorie o a più basso reddito o quelle esposte a maggiori rischi e a lavori particolarmente usuranti. Cioè il problema, bisogna davvero cercare di depoliticizzare in parte la questione. L'età pensionabile, ragionare su un'età pensionabile singola è un errore.
Quindi avere un'età pensionabile flessibile rispetto alle persone, anche perché sono diversi mestieri, diversi lavori, diverse le professionalità, diverse anche le condizioni delle persone, quindi sarebbe giusto avere maggiore flessibilità in questo senso.
Sarebbe giusto, come molti sostengono nel dibattito attuale, ritornare a un'età pensionabile flessibile come quella che aveva proposto Dini, probabilmente innalzando diciamo la parte bassa della forchetta, che era posta a 57 anni e oggi è irrealistico porla a 57 anni, si può pensare a 60 o 62, reintrodurre l'età pensionabile flessibile e poi come dire, portare a termine finalmente quel lavoro di esenzioni particolari per i cosiddetti lavoratori impiegati in mansioni usuranti, su cui il governo Prodi aveva...
Certo, quindi per concludere ci sarebbe bisogno più di manutenzione che di grandi riforme.
Sicuramente c'è bisogno più di manutenzione che di grandi riforme, e le riforme sostanziali sono per quei lavoratori che nel mio libro individuo come outside, come midsider, cioè dei lavoratori che non sono molto protetti ma non sono neanche completamente senza protezione. In particolare questi lavoratori sono molto noti, i lavoratori cosiddetti atipici, in particolare i parasubordinati, che avranno pensioni più basse, e che difficilmente avranno pensioni complementari, i dipendenti pubblici, che avranno pensioni come dipendenti privati nel settore pubblico, ma per i quali manca quasi completamente il secondo pilastro a capitalizzazione, i lavoratori autonomi, idem, il tasso di adesione dei lavoratori autonomi alla previdenza complementare è molto basso. E poi, se posso dire l'ultima cosa, si è verificata con le riforme degli ultimi anni una spaccatura all'interno del mondo del lavoro dipendente privato. I lavoratori delle grandi imprese nei settori con forte presenza sindacale potranno combinare pensione pubblica e pensione complementare, perché hanno aderito alla previdenza, certo, complementare. Nelle piccole imprese e nei settori con bassa presenza sindacale, questi lavoratori si troveranno con la pensione pubblica e un TFR probabilmente molto ridotto, perché in un mercato del lavoro flessibile il TFR viene erogato ogni volta che si cambia lavoro.
Quindi conoscere un po' queste dinamiche è certamente importante anche per fare le proprie scelte. Io ringrazio il professor Matteo Jessula, che ha scritto La politica pensionistica in Italia, un libro edito dal Mulino nell'ambito della collana sulle politiche pubbliche in Italia, costa 28 euro, è un'analisi abbastanza ampia di 350 pagine, ma per rendersi conto di dove va l'Italia, dove va la previdenza, è certamente utile e importante. Grazie professor Jessula,
grazie.
E grazie a quanti ci hanno seguito.